uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The Soup of the Day.
Ma bentornati a The Soup of the Day in questo post ponte dell'Immacolata. Io sono Chiara Nicoletti e con me c'è Angelo Acerbi. Ciao Angelo.
Ciao Chiara, buongiorno a tutti.
E allora, hai fatto l'albero?
Certo che l'ho fatto. A voglia, ecco. Come dite voi a Roma, certo che l'ho fatto.
Ma l'avevi fatto prima o l'hai fatto?
L'ho fatto 4 settimane fa io.
Madonna. Sei malato. Pensavo l'avessi fatto questo weekend, ecco.
Non sapevo cosa fare una domenica, mi è partito una schedule una domenica sera, ho detto sapete cos'è? E io faccio l'albero.
Che pensare che tu non sai cosa fare. Con tutti i tuoi impegni.
Brava amica, i miei impegni però stanno fermi, congelati finché non ci si può di nuovo riassemblare.
Però hai un nuovo impegno che invece ti tiene abbastanza attivo, che è quello da producer.
Sì, sì, no, certo, quello mi tiene molto attivo, molto molto, ma non era ancora cominciato ai tempi del mio
e quindi hai approfittato sapendo che arrivava anche Amazon Music. Sì. Allora,
davvero non lo sapevo, ma è arrivata così.
È arrivata così, come un regalo di Natale.
Come un regalo di Natale, esattamente.
Mi sembra bene.
Un regalo di compleanno, facciamo, via.
Questo 2020 qualcosa di positivo lo sta portando e oggi ci sono tante ricorrenze in questo 9 dicembre. La prima è un compleanno di tutto rispetto perché a festeggiare negli anni c'è una super dame, una dama, cioè Judi Dench. Tanti auguri Judi, che meraviglia. Vero?
Che meraviglia, una meraviglia vera proprio.
Non sono riuscita mai a intervistarla, so che non è neanche proprio questa passeggiata, diciamo, intervistarla, però tra le dame mi manca e mi dispiace, perché la mia
Ma ce ne sono tante che ci mancano. Pensa a Maggie Smith, pensa...
Oddio Maggie.
Ellen Mirren forse tu l'hai
Ellen Mirren tre volte, /4.
Noia.
Addirittura ho moderato una conferenza stampa sua.
Ah, è vero.
Io proprio, Ellen Mirren proprio, vabbè, c'è Meryl ovviamente, c'è stata Julie Andrews, quindi un po'...
No, comunque tra le dames del British Cinema, lei è una delle... Lei e Maggie Smith sono le due più ambite. E oltretutto dicevamo, no, che prima, mentre, perché noi sembra che facciamo quelle cose a caso, ma ci si prepara noi prima.
Ci si prepara infatti, perché c'è una convergenza astrale, vero?
esatto, perché oggi... oltre a essere il compleanno di Judi Dench è anche la data di uscita della premiere di Tomorrow Never Dies.
Era il 1997. James Bond all'epoca era Pierce Brosnan
e la Judi, Dame Judi Dench faceva la parte di M, come sempre.
Esatto, che magnifica. Magnifica.
E, no, non faceva la parte, di M, ha fatto carriera dopo.
È correttissimo. E quando Pierce Brosnan non stonava ancora, non cantava ancora.
Anche se ce la dobbiamo, se ce la dobbiamo dire io e te tra di noi che non ci sente nessuno, a me non mi aveva mai fatto impazzire.
No, non è tra i nostri preferiti, diciamolo. Qui siamo ancora, almeno di solito anche con
perché
Federico ed Angela, siamo più tra Sean Connery e direttamente Daniel Craig, proprio gli altri.
Sì, perché Brosnan aveva la allure stilosa di Roger Moore, ma non era Roger Moore, e gli mancava tutto il sex appeal e la mascolinità di Sean Connery, quindi era un po' un ibridino.
Non aveva neanche le orecchie a sventola amabilissime di Daniel Craig, quindi manca un difetto che possiamo amare.
Infatti niente.
Però a proposito di persone stonate o intonate a fare la colonna sonora di Tomorrow Never Dies, Il domani non muore mai, c'era l'amatissima Sheryl Crow, e quindi io direi, Angelo, che ci facciamo una piccola pausa e torniamo fra pochissimo. Intanto ce l'ascoltiamo.
Fred,
E sì, mentre ascoltavamo Angelo Sheryl Crow con Tomorrow Never Dies, abbiamo un attimo fatto amarcord sugli altri brani memorabili di colonne sonore di James Bond. È uscita Shirley Manson e Garbage con The World Is Not Enough, Il Mondo Non È Abbastanza. Tu mi citavi Shirley Bassey.
Ah, Shirley Bassey, beh, sai che io sono un po' più frollato di te, quindi ho dei ricordi un po' più antichi. Beh, che ha fatto Goldfinger e Diamonds Are Forever, e che era una roba.
E poi siamo arrivati a un momento buio, perché l'ultimo...
Poi è arrivata Adele, devo dire che anche Adele ha fatto la sua bella figura, perché Skyfall è un gran pezzo.
E poi diciamo che siamo arrivati a parlare di James Bond e lì ci siamo bloccati, perché ormai l'ultimo non lo vedremo mai più.
No, dai, non dire così.
Non
perché
dico così.
Bisogna riuscire a vederlo.
Non
adesso l'hanno rispostato.
Avremmo
no,
esatto.
Non time to die before seeing James
before
Bond.
Seeing James Bond. E l'aveva cantata la colonna sonora, appunto, Billie Eilish, che abbiamo ascoltato varie volte. Ma Angelo, oggi è anche l'anniversario di un altro film totalmente differente da questi di cui abbiamo parlato, e che però di cui io faccio sempre fatica a parlare. Parlo di Brokeback Mountain, che usciva nel 2005, il film di Ang Lee con Heath Ledger e Jake Gyllenhaal. Faccio fatica a parlarne perché di solito piango, però tu che sei un'autorità in film a tematica LGBT+, forse puoi riuscire a articolare meglio il perché questo film
è epocale perché è stato veramente la celebrazione dell'amore omosessuale da parte del mainstream hollywoodiano, con due attori che all'epoca erano on the rise, come si dice, erano veramente, stavano diventando delle bombe, sia di bravura che lo erano già, ma anche a livello commerciale. E due attori e due attrici, perché devo dire che anche le due protagoniste erano anche loro on the rise. Era un cast azzeccatissimo e con uno sguardo al futuro notevole. Cioè, la direttrice, cioè direttore di casting o direttrice, non so, di casting del film, aveva avuto veramente, era stata una veggente.
Sì, un'illuminazione
sì. Quando aveva scelto. E il racconto è adatto al racconto breve di Anne Proulx, che è molto più spoglio, molto più duro, è molto, molto meno profondo, è proprio da Montanaro, è come un racconto che potrebbe fare una persona che vive sempre in montagna, che è un po' più schiva, che è un po' più tagliata, diciamo, con tanti spigoli. Invece il film ha una delicatezza, una profondità di sentimenti e una credibilità da parte di tutti che era stupefacente, e non era assolutamente quello che nessuno si aspettasse da quel film. Ho letto di recente un'intervista a Jake Gyllenhaal, che parlava anche di Brokeback Mountain, che diceva a proposito del fatto che le parole sono importanti, che le parole feriscono, che bisogna stare attenti a che cosa si dice, perché prendere in giro persone che sono diverse può essere doloroso e anche di cattivo gusto, diciamo.
Sì.
Che quando erano sul set Heath Ledger se la prendeva molto molto con tutti quelli che facevano battute, magari stai nelle pause, facevano delle battute sulle scene che dovevano girare o doppi sensi, e Jack Gino diceva non è che mi rendessi conto delle cose che facevo e che dicevo, le dicevo perché mi sembrava che andassero bene. Invece Heath era uno che se la prendeva proprio, cercava di educare tutti a questo fatto che quello che si dice è sempre molto importante, che non bisogna prendere in giro, perché le diversità non sono un arricchimento, non sono una cosa da denigrare. Quindi anche quello, questo per dire che qua il film era talmente intenso che probabilmente anche per i due attori, soprattutto per il leggere, era veramente una missione, era veramente una presa di posizione sociale e personale molto, molto intensa, oltre a essere un momento di recitazione per entrambi notevolissima.
Ricordiamo, questo film ha vinto vari premi Oscar, uno ad Ang Lee come miglior regia, un altro per la sceneggiatura non originale, un altro per la miglior colonna sonora, e in più è stato il terzo film a tematica LGBT di maggior incasso della storia del cinema. Adesso è al sesto posto. Sarei curiosa, ma forse lo sai tu, chi sono quelli che l'hanno superato?
No, sinceramente non lo so. È anche vero che da allora ne sono usciti tantissimi. Nel senso che lui ha aperto, questo film ha aperto veramente un'ulteriore porta nella sensibilità economica e finanziaria di oggi.
C'è una ragione perché a tematica LGBT vengono inseriti anche i film in cui il protagonista è gay. E quindi è stato superato da The Imitation Game, da Rocketman, da Intervista col Vampiro, The Vampire Chronicles, e poi è stato superato addirittura, che sta al primo posto, Bohemian Rhapsody. Ah, quindi beh, in realtà è una visione un po',
così,
esatto, un po' strana, perché non è a tematica veramente, è semplicemente...
Infatti, la questione dei film a tematica è sempre una questione abbastanza
Tu ne sai qualcosa.
Pelosa, come si dice, perché non si capisce mai. Quando uno va ai festival, quando ci sono i festival che hanno sezioni dedicate, che ti dicono questi sono i film a tematica, tu vai a vedere e poi li vai a vedere e dici ma la tematica qua dov'è? Perché c'era un protagonista collaterale che aveva un cugino che era omosessuale, allora l'hanno fatto diventare la tematica. Bisogna stare molto attenti anche alla considerazione che si dà all'argomento, perché le persone vogliono essere considerate per quello che fanno e non perché sono solamente un nome o una qualifica o un tic su un elenco da spuntare.
Prima di salutarci con te, Angelo, anticipo che fra poco c'è il ritorno di una rubrica, non dico quale, ma aspettatela, con un ospite d'eccezione, una rubrica che si sta convertendo ai temi natalizi. A fra pochissimo. Red Film Radio. Siamo giunti al momento di una rubrica che lo so che amate particolarmente, quella di Mom Plus Mom, e per questo c'è la mia partner in crime, Giulia Bianconi. Ciao Giulia.
Ciao.
Puntatona speciale questa di Mom Plus Mom oggi, perché abbiamo un ospite specialissimo con noi, Serena Rossi. Benvenuta su Fred.
Grazie ragazze, ciao a tutti.
Allora, ti abbiamo chiamato non solo come voce mammifera autorevole, ma anche perché c'è una cosa di cui non possiamo assolutamente non parlare, e cioè Come una bussola, che è il brano italiano della colonna sonora di Una famiglia, infinite emozioni, che è un cortometraggio Disney che ci sta facendo veramente commuovere, in pieno tema natalizio, ma che si rifà proprio alle tradizioni, all'unione familiare e tutti quei valori Disney che amiamo tanto, ed è una storia tra una nonna, Lola, e sua nipote. Ecco, quindi la prima domanda è: com'è stata questa esperienza di far parte di un altro momento così commovente della famiglia Disney, ecco?
Guarda, io sono veramente onorata di essere portavoce attraverso Walt Disney di messaggi che passano attraverso queste canzoni e queste immagini che riescono sempre a toccare il cuore poi di tutti quelli che ne godono e che guardano. Mi hanno proposto questa partecipazione in un periodo in cui io ero su un set a Napoli, mi ricordo esattamente in Perino, pronta ad andare in scena, pronta ad entrare nel rione sanità di Napoli con tutto il suo rumore, la sua bellezza e anche la sua difficoltà in un certo senso. Ero in camerino, ho detto ok, facciamo questa videoconferenza, vediamo, tutto corto, voglio capire di cosa parla. Ho iniziato a vedere, ho iniziato a piangere, ho detto oh, ma santa, come vado ora sul set a fare l'assistente sociale nel rione sanità ad affrontare la guerra che ci aspetta fuori? Io ho detto subito sì, per favore, grazie per questo invito, perché io sono molto legata a Walt Disney, sono molto legata alla famiglia, e loro riescono sempre a raccontare attraverso queste immagini e queste musiche i valori profondi che sono radicati dentro di me, che sono importanti per me da figlia e che sono importanti per me come madre anche. Quindi questo cortometraggio che racconta di questa nonna, Lola, che da bimba riceve questo pupazzo di Topolino da suo papà, e che questo pupazzo che diventa coprotagonista di questa storia, perché viene tramandato poi da questa bambina Lola, che poi diventa nonna, a sua nipote, un po' come simbolo, no, di unione familiare e unione anche natalizia, perché è totalmente nell'epoca natalizia. Questa nipote a un certo punto cresce, quindi in un certo senso si allontana anche da questa nonna, che resta sola proprio nel giorno di Natale, quando poi si renderà conto, anche grazie a questa canzone meravigliosa che si intitola Come una bussola, di quanto in realtà la famiglia, la nonna in quel senso, siano la cosa più importante. Cioè, la canzone dice: anche quando perdi la strada e non sai esattamente da che parte andare, perché la vita poi ti porta a volte anche a perderti, se tu segui il tuo cuore, segui l'amore che è una bussola dentro di te, che ti indicherà sempre la strada giusta, che è quella proprio di ritornare alle radici molte volte. Quindi questa nipotina poi fa una sorpresa alla nonna nel giorno di Natale, proprio le rammenta questo pupazzo di Topolino, che ha qualche annetto ormai, gli si è anche staccato l'orecchio, glielo ricuce, glielo regala, così che si riunisce con la nonna in questa giornata speciale che è il Natale. Quindi per me c'è tutto, no? E anche soprattutto in questo tempo, in questo periodo così particolare, così difficile, fatto anche di lontananza purtroppo da quelle che sono le radici, le famiglie, soprattutto i nonni, che poi sono stata anche la fascia più colpita da questo maledetto virus. Insomma, ti arriva veramente dritto dritto al cuore.
E poi c'è anche uno scopo benefico, perché questo peluche vintage di Topolino aiuta a sostenere la campagna di Make a Wish, che è questa associazione che appunto aiuta a realizzare i sogni di bambini affetti, sì, da gravi patologie. Quindi anche per te penso sia stato importante far parte di un progetto così.
Perché io dicessi di sì, con le vendite di questo meraviglioso pupazzo di Topolino, che è una fantastica idea regalo per tutti i bimbi, ma anche per i grandi a Natale, sì, verranno devoluti a Make a Wish, che è questa associazione che collabora con Walt Disney da 40 anni e che realizza i desideri di bimbi che sono in ospedale. Io per esempio mi ricordo che qualche anno fa sono stata all'ospedale Niguarda di Milano e abbiamo inaugurato con Make a Wish e con Walt Disney una sala cinema per dare la possibilità anche ai bimbi che sono in ospedale e che non possono, a dare la possibilità a loro di poter distrarsi da quella che è la loro giornata reparto, di poter vedere film, di poter staccarsi da quei letti anche solo con la fantasia, con la mente, che è importante nutrire la loro infanzia, i loro desideri e i loro sogni. Quindi ci sono tutte le ragioni per poter apprezzare ancora di più questo cortometraggio.
Ci chiedevamo, visto che appunto l'hai detto anche tu, no? Ti è arrivata questa chiamata mentre stavi svolgendo il tuo lavoro poliedrico di attrice, e quindi magari eri settata su tutti altri lidi emozionali, emotivi. Mi chiedevo come, visto che appunto Disney fa parte di te, non solo perché interpreti un personaggio che è iconico in tutte le case, specialmente di quelle che hanno delle figlie femmine come me, Giulia, ma che la nostra amatissima Anna di Frozen, ma comunque appunto i valori di Disney fanno parte di te. Come coesistono questi momenti e questi valori con poi tutte le altre tue anime, che sono quelle di un'attrice appunto poliedrica che interpreta tanti personaggi diversi e non per forza sempre, stato perfetti da quel punto di vista?
Nel mio percorso, nelle mie scelte di carriera, proprio quelle anche di differenziare tantissimo tutte le cose che decido di fare. Cioè, mi piace giocare, mi piace sperimentarmi in cose nuove che credo di non saper fare, avere la paura della prima volta, ma così come è stato la prima volta nel doppiaggio con Disney, con Frozen, la prima volta in conduzione, la prima volta al cinema, la prima volta, cioè, insomma, mi piace giocare. Io però sono sempre io, cioè il comune denominatore di tutte queste scelte diverse sono io, con i miei sentimenti e con quello che voglio trasmettere attraverso i miei personaggi. Quindi in ogni personaggio c'è qualcosa di me, e in tutti i miei personaggi, chi più chi meno, ci sono sempre questi valori. Anche Mina Settembre, che è questa assistente sociale che vi dicevo che stavo interpretando mentre ero a Napoli, anche lei è una donna dalla vita un po' complicata, che è bravissima ad aiutare però a risolvere le vite complicate degli altri, anche lei con un forte senso della famiglia. Quindi insomma sono sempre io, mi viene naturale farlo, mi viene naturale dividermi in tante cose, però pur rimanendo sempre me stessa.
Ti volevo chiedere una curiosità, anche se poi alla fine forse esce un po' dalla nostra rubrica Plus Mamma. Mi ricordo che qualche anno fa dicevi che avevi un grande desiderio di fare Sanremo. Arriva questa chiamata o no?
No, quest'anno no, neanche. Ma vabbè, guardate, io sono una che... cioè, ho ovviamente dei desideri o delle ambizioni, ma non sono quelle che mi spingono, nel senso non sono una assetata di voler fare, di voler arrivare, sono anche una molto fatalista, penso che le cose arrivino se devono arrivare e se non arrivano vuol dire che non è il momento giusto, ed è sempre stato così, cioè più ho desiderato una cosa e più non mi è arrivata, quindi non la voglio manco desiderare più. Se deve venire, viene, se non deve venire vuol dire che non è la cosa giusta per me in questo momento, e se verrà, verrà quando dovrà arrivare.
È una filosofia che consiglio di sposare per tutti, sto provando a applicarla anch'io.
Resti sempre delusa, quindi io penso che ci sia un disegno divino, non so dove, sulle stelle, da qualche parte, e bisogna assecondare quel disegno, non bisogna mai forzare la mano, perché sarebbe innaturale e verrebbero male le cose.
Visto che sei bravissima quindi a dare consigli, noi non possiamo fare a meno di approfittare di te, da attrice, da artista e da mamma, per chiederti di fare un po' il nostro lavoro, Mom Plus Mom, e quindi consigliare ai genitori che ci ascoltano cosa far vedere ai loro figli, magari anche se vuoi a tema natalizio, se su Disney Plus magari, cosa stai facendo vedere a Dieghino.
Piatto d'argento, cioè
vai, bizzarrisciti,
cacciare il rigore e segnare, fare gol. Ovviamente bisogna guardare questo nuovissimo cortometraggio di Walt Disney, una famiglia infinite emozioni, una canzone stupenda che vi farà commuovere, sarà un momento di unione in un'epoca in cui ci obbligano ad essere divisi, possiamo essere comunque vicini. Mettetevi sul divano con i vostri bambini, guardate questa storia e subito dopo chiamate i nonni dei vostri bambini e condividete questa emozione, perché questa è la linfa vera della vita, tutto il resto è fuffa, tutto il resto passa, la famiglia, le tradizioni, i valori, il Natale, i nonni e questi bambini che ci ricordano di quanto sia meraviglioso restare bambini anche se siamo adulti, penso che sia la ricchezza più grande, quindi assolutamente questo cortometraggio nuovo di Walt Disney.
E già che ci siamo, ci vediamo anche qualche altra cosa su Disney Plus?
Beh, io l'ho consumato Disney Plus. Abbiamo visto tutto. Non vuole vedere Frozen. Ho detto, mamma, sempre Frozen, basta. Quando in realtà che non l'abbia visto solamente una volta. Perché è un maschietto, anche se però poi dorme con il pupazzetto di Sven e il pupazzetto di Olaf.
Bello.
Siamo nella fase, noi era glaciale, perché siamo nella fase dinosauri. Poi ogni bimbo ha la sua passione.
Sì.
Io, per esempio, con la mia famiglia d'origine, a Natale, con mia sorella, guardavo sempre Mary Poppins. Non lo so perché, ma lo associavo al periodo di Natale.
Ma è meraviglioso. Tu potresti essere una perfetta Mary Poppins italiana.
Magari.
Hai
oppure
tutto.
Il giorno di Mary Poppins, nel quale io... mi faccio pubblicità, che brutta cosa. Nel quale io ho cantato le canzoni che canta Mary Poppins.
È vero.
Infatti.
È molto emozionante.
Che meraviglia.
Insomma, c'è stato l'imbarazzo della scelta su Disney Plus, è proprio il canale per le famiglie sempre e soprattutto nel periodo natalizio.
E quindi grazie Serena Rossi, buon Natale a
grazie,
te e la tua famiglia, grazie di essere stata con me Giulia Bianconi su Fred per questa rubrica Mom Plus Mom, che adesso acquisterà sicuramente un valore in più visto che ci sei stata anche tu da mamma e da artista, quindi grazie mille.
Grazie.
Auguri a tutti,
ciao.
Auguri, ciao. Fred Film Radio. Ed anche per questo, diciamo, per noi di The Support Day, inizio settimana, anche se è per mercoledì, è arrivato il momento dei consigli su cosa vedere stasera in TV. E quindi sono con Angela Prudenzi.
E ciao.
Ciao,
eccomi qua.
Buongiorno. Lascio un Angelo, poi ho lasciato Giulia e Serena Rossi e ritrovo te. Sono molto felice. Come stai?
Bene, grazie. Ecco. E tu non sai che stai per trovarne un altro di Angelo?
Sì?
Eh sì, oh. Perché sto per suggerire, non è il film della giornata, però insomma un film che secondo me gli appassionati possono vedere, è un documentario che viene presentato a Rai 5 alle 18.30 che si chiama Alain Delon, il lato oscuro di una star. Ora, se ti ricordi, Alain Delon a un certo punto della sua carriera ha recitato, tra i tanti film insomma, che ha fatto, ha recitato anche in un titolo diretto da Jean-Pierre Melville, mm-hmm. autore classico di noir francesi, e film si chiamava Frank Costello faccia d'angelo, quindi come vedi è proprio la giornata degli angeli.
Degli angeli, sì.
Ecco, allora, Alain Delon, super bello, ha un personaggio controverso perché insomma non cattivo così ci viene raccontato, però poi negli ultimi anni ha anche dimostrato di avere un cuore molto tenero, si spende per trovare rifugio agli animali, ha una passione smodata per i cani, ha donato un sacco di soldi, quindi diciamo personaggio dalla faccia duplice, un po' appunto faccia d'angelo, un po' bastardo con gloria e non senza, e vabbè insomma, e invece no, il film che assolutamente i nostri appassionati amici di cinema non possono perdere è Euforia di Valeria Golino. È il suo ultimo film, 2018, presentato alla Quinzaine al Saint-Regard di Cannes. Vabbè, insomma, un film che abbiamo amato molto, vero? Anche tu lo hai amato,
sì,
lo so.
Molto, devo dire, ho scoperto una rinnovata
apprezzamento
per Scamarcio, per Riccardo Scamarcio, che non è un attore che non avevo molto amato in passato e che qui fa una scena in particolare che mi ha molto commosso.
Sì, lui è un attore che secondo me è cresciuto moltissimo negli anni, insomma un personaggio tutto particolare che fa un po' strada a sé nel panorama italiano, perché secondo me non c'è niente, che nessun altro attore che somigli a Riccardo Scamarcio, questo già mi sembra tanto,
sì,
e lui proprio c'ha una personalità ben definita in questo film, interpreta un imprenditore gay che si scopre malato scopre che il fratello è malato e questo fratello è interpretato da Valerio Mastandrea, e tra loro due insomma si crea quel rapporto di fratellanza ma anche di scontro intorno un mondo fatto di personaggi dell'arte, di gente che vive la notte in maniera smodata fin qua sa perdersi. Non a caso il film si avvale anche della collaborazione di Walter Siti, scrittore che sappiamo aver scritto molti romanzi dedicati alla notte, soprattutto notte romana. Insomma, un film che credo debba davvero essere visto, poi non lo si potrà amare, però è un film che non lascia indifferenti. Quindi 21:10 Rai Movie, Euforia.
Non ho altro da dire, veramente. Con euforia accolgo questi tuoi consigli così diversi tra loro. E brava, vabbè, ma non avevo dubbi. Quando arrivi tu, c'è sempre, ecco, la chiusura del cerchio e della mattina da Super Day. Assolutamente. E va bene, quindi con i consigli preziosissimi di Angela Prudenzi su cosa vedere stasera, facciamo una piccola pausa, li elaboriamo, prendiamo nota e poi torniamo per chiudere The Super Day di oggi.
Fred Film Radio.
Fred Film Radio.
Ed è stata, spero per voi quanto per me, una super puntata questa del 9 dicembre, del nostro ritorno a The Super Day, e anche un po' una puntata dell'avvento, comunque la prima un po' a tema natalizio, grazie alla presenza nella rubrica Fred Mom Plus Mom di Serena Rossi, che ringraziamo, così come ringrazio la mia compagna di avventure mamma più mamma Giulia Bianconi, e poi non posso che ringraziare i miei angeli, Angela Prudenzi e Angela Cerbi, che mi accompagnano ogni giorno ad Supodo Day. Se non potete ascoltarci tutti i giorni, quindi domani e dopodomani alle 10 sul canale italiano ed entertainment di Fred Film Radio, potete sempre trovarci in replica oppure in podcast su tutte le migliori piattaforme, tra cui Spotify, Apple Podcast, Castbox, Deezer, oppure con gli intervalli musicali che specialmente nella puntata di oggi sono particolarmente interessanti, ci trovate su Mixcloud. Grazie infinite, come sempre, tutti i giorni al team di Fred che rende tutto questo possibile. Io sono Chiara Nicoletti, appuntamento a domani per The Soup of the Day su Fred, The Festival Insider. Fred.
Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I am Eddie Bertotti.
Clément Faye Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Tantani sono senza un sacchino, hanno scioccato.
Anem becon fi Fred Film Radio, Michael Mamaragan.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.